Oggi vi voglio raccontare un paio di curiosità. Due curiosità che in realtà sono nate come stupidaggini e hanno avuto invece un effetto a cascata considerevole. Una semplicemente in un gioco solo, l'altra invece praticamente su tutto il panorama dei picchiaduro. Vi voglio oggi parlare di due curiosità che riguardano una, la più piccola tra molte virgolette, Mortal Kombat, e la seconda, che invece è quella che ha avuto ripercussioni molto più grosse, su Street Fighter 2. Quindi direi, non perdiamo tempo. La spirale ludica. Scopriamo le regole del gioco. Oh, Mortal Kombat e Street Fighter sono stati i papà, tra virgolette, dei picchiaduro. Nel senso, Street Fighter in primis è stato il papà dei picchiaduro e Mortal Kombat è stato forse, almeno qua in Occidente, il suo primo e più grosso concorrente, almeno a livello di vendite e a livello di popolarità. Mortal Kombat qui in Occidente è molto molto popolare, molto meno in Oriente, dove è stato vietato per via dell'ovvia violenza, ovvia nel senso proprio palese e spudorata violenza del gioco, però qua in Occidente insomma ha avuto il suo grosso richiamo. Per cui vorrei raccontarvi questi due piccoli episodi che però in realtà hanno avuto importanti ripercussioni. Prima di cominciare però, come al solito, vi ricordo, sotto in descrizione trovate il link a tutti i miei social, mi raccomando, soprattutto Telegram, per rimanere sempre aggiornati sulle uscite del podcast in tempo reale. Seguitemi se ancora non lo fate, lasciatemi un giudizio positivo se vi piace quello che faccio, condividete le mie puntate, se volete darmi una mano sotto in descrizione vi lascio il link di Ko-fi, così potrete farmi una piccola donazione, io sarò davvero molto ma molto grato. Ma ciancio alle bande. Che cosa vi voglio raccontare? Beh, la prima è una curiosità che riguarda Mortal Kombat, perché ora chi segue il panorama dei picchiaduro sa che la prossima settimana, oramai tra 4 giorni, verrà lanciato l'ultimo personaggio DLC di Mortal Kombat, che è Mortal Kombat 1, che è Ermac. Ermac è un personaggio che nella community ha un certo richiamo, insomma è molto molto amato, forse non è il più amato, ma comunque ha una certa eco. E la sua nascita è a dir poco bislacca, la raccontava l'altro giorno Ed Boon su Twitter. Allora, i natali di Ermac risalgono, pensate un po', al primo Mortal Kombat. E direte, ma chi ci ha giocato sa benissimo che nel primo Mortal Kombat non c'era nessun Ermac. Ma che cosa è successo? È successo che mentre programmavano il gioco, Ed Boon e John Tobias, con la loro piccola cricca, perché all'epoca il team di Midway di Mortal Kombat era veramente un pugno di uomini, decidono comunque, John Tobias e Ed Boon, di mettere un personaggio segreto, Reptile, per cui bisogna fare peraltro una discreta trafila per poterlo sbloccare. Allora a quel punto devono elaborare, capire anche un po' come funziona la cosa, per cui creano una schermata di gioco accessibile teoricamente solo dagli sviluppatori, in cui ci sono tutta una serie di voci dove loro avrebbero potuto vedere tutta una serie di dati, piccoli o grandi che fossero. E tra le varie voci, la penultima è quella di appunto degli scontri che sono stati fatti contro questo personaggio segreto, Reptile, che, per chi non lo sapesse, è il ninja verde. Ninja verde perché era la fusione, letteralmente anche proprio come mosse, di Scorpion e di Sub-Zero, che erano il ninja blu e il ninja giallo. Poi, per tutta una serie di motivi, decidono, dovendo compilare una macro in assembler, adesso non conosco meglio tutti questi dettagli tecnici, comunque devono compilare questa macro e capire tutti gli errori che questa macro restituisce. E quindi sotto alla voce che parla di Reptile, loro mettono una voce che dovrebbe dirgli il numero di errori che questa macro ha restituito e che restituisce ogni volta. Voce che si chiama Error Macro e che loro abbreviano in Ermac. Error Macro, Ermac. Cosa succede? Succede che però gli occhi su questa schermata cadono anche ad alcuni non addetti ai lavori, che vedendo questa voce sotto la voce di numero di volte in cui Reptile è stato combattuto, si fanno l'idea che ci sia un altro personaggio segreto in Mortal Kombat. Ora, il motivo per cui Reptile era anche molto sulla bocca dei giocatori era perché le sue apparizioni erano veramente molto sporadiche, combattere contro Reptile era molto difficile. Gli unici suggerimenti che si potevano avere erano ogni tanto alcuni commenti, alcune cose che comparivano, alcune scritte che comparivano sulla schermata di gioco, e in alcuni rarissimi casi compariva lo stesso Reptile con una linea di testo che diceva "se vuoi combattermi", e poi dava un suggerimento su come fare, per poi sparire. Quindi, visto e considerato che c'era questo personaggio segreto che all'inizio era completamente sconosciuto, si è cominciato a sapere che c'era solo dopo un po', quando qualcuno vede questa scritta Ermac non sa che è error macro, e quindi chiaramente comincia a spargersi la voce che ci sia un altro personaggio. Ora, chiaramente il personaggio in Mortal Kombat 1 non c'è, però queste voci rimangono. Finalmente, dopo poco più di un anno e qualcosa, forse quasi due, esce Mortal Kombat 2, e in Mortal Kombat 2 decidono gli sviluppatori di espandere la questione personaggi segreti. Tant'è vero che compariranno Jade, che è una donna ninja verde come Reptile, donna ninja che sarà un recolor praticamente di Kitana e di Milina, che sono le donne ninja blu e viola. Comparirà Smoke, che a questo punto sarà il mix tra virgolette tra Scorpion, Sub-Zero e Reptile, che nel frattempo è diventato un personaggio giocabile con un set di mosse tutto suo. E poi ci sarà Noob Saibot, che è letteralmente il nome dei due capi dello sviluppo, Boon e Tobias al contrario, che sarà il ninja nero che avrà delle mosse tutte sue più o meno, nel senso. Naturalmente, non avendo trovato Ermac nel primo, tutti i giocatori si sono un attimino, insospettiti, hanno detto: ma noi nel primo non l'abbiamo trovato, l'avranno rimesso nel secondo, e quindi anche nel secondo la caccia ad Ermac era assolutamente spietata, si faceva veramente un gran parlare non solo dei tre nuovi personaggi segreti, ma anche di questo Ermac che in qualche modo aveva eluso gli appassionati del primo capitolo, e i quali erano determinati a fare sì che non venire elusi una seconda volta. Ma Ermac non c'è neanche in Mortal Kombat 2. In Mortal Kombat 2 proprio non esiste, quindi chiaramente non viene trovato. Ma a questo punto, vista l'eco che aveva avuto questo personaggio, visto che ce n'era un grandissimo parlare, Ed Boon e John Tobias cominciano a capire che forse questo Ermac in qualche modo deve esistere. E allora esce Mortal Kombat 3. In Mortal Kombat 3 però ancora non c'è questo Ermac. Però questo Mortal Kombat 3 non piace, ci sono tante cose che danno fastidio ai giocatori. Per esempio il fatto che non ci sia Scorpion, questo nuovo Sub-Zero senza maschera non piace. Erano tutti molto legati all'apparizione iconica, no? All'apparenza, all'aspetto iconico di Scorpion e Sub-Zero, come no? lo stesso ninja ricolorato blu e giallo. E allora a quel punto, che cosa succede? Succede che finalmente Ed Boon e John Tobias decidono che è ora di fare qualcosa per questo Mortal Kombat 3, che tutto sommato ai fan proprio non va giù. Esce una nuova versione di Mortal Kombat 3, Ultimate Mortal Kombat 3, nella quale finalmente Ed Boon e John Tobias aggiungono nuovamente il Sub-Zero classico con la maschera, aggiungono Scorpion e aggiungono finalmente anche Ermac, che si mostra dopo tanto tempo a tutti i giocatori. Ermac diventa il 1, 2, 3, 4 con Smoke, 5 con Noob Saibot, il sesto ninja, e comincio a perdere un po' il conto, diventa il sesto ninja, il ninja con la palette rossa. E peraltro questo ninja avrà dei poteri piuttosto particolari, perché decideranno di dargli dei poteri telecinetici e lui avrà tutta una serie di mosse con le quali può lanciare senza toccare i personaggi. E quindi finalmente, dopo dunque Mortal Kombat del 92, Mortal Kombat 3, non mi ricordo più esattamente, ma comunque saranno passati circa 3 o 4 anni, insomma, dopo finalmente un po' di anni, questo Ermac si riesce a vedere. Gireranno poi anche più tardi delle foto ritoccate in cui qualcuno dice che c'era una sorta di errore, di bug visivo, per cui si vedevano o Scorpion o Sub-Zero, se non addirittura Reptile, rossi. Per cui è per questo che Ermac è il ninja con la palette rossa. Però, insomma, qui è un po' tutto molto più vago e possono essere tante fantasticherie, perché questa cosa è saltata fuori molto più tardi. Scusate, e le foto che si vedono in giro per internet, insomma, possono dar parecchio da pensare, diciamo così. Ecco, Photoshop esiste oramai da fin troppi anni per credere che siano foto, immagini originali, per così dire. E quindi questa è la storia di Ermac. Ermac era una fantasia, era un personaggio che non doveva esistere, non c'era. Se lo sono letteralmente inventato i giocatori. L'altra storia di cui vi voglio parlare, invece, è la nascita di qualcosa di molto più importante. Dovete sapere che in Street Fighter 2 gli sviluppatori avevano, come dire, concepito, c'era la concezione di Street Fighter 2 era strettamente legata molto al passato, un passato in cui i combattimenti erano semplicemente uno scambio di colpi: io colpisco me, tu colpisci te, non si poteva colpire l'avversario più di una volta senza che questi avesse l'opportunità di parare, diciamo così. Non era letteralmente ancora proprio concepito che potesse succedere una cosa del genere, però a quanto pare nella primissima release da sala giochi del picchiaduro Capcom succede qualcosa di particolare, si manifesta un bug. A quanto pare il calcio medio-basso di Ryu può essere cancellato in una fireball. Cosa vuol dire? Allora, vuol dire che l'animazione di quello specifico calcio basso lì ad un certo punto può venire interrotta per far sì che parta direttamente l'animazione della fireball di Ryu. Letteralmente quello che succede è che si può saltare la cosiddetta parte di recovery dell'animazione del colpo. L'animazione di un colpo è divisa sostanzialmente in tre parti: lo startup, in cui non sta ancora succedendo niente, il personaggio sta semplicemente lanciando il colpo; la parte in cui effettivamente si colpisce l'avversario; e poi il recovery, che è quello in cui il personaggio torna ad un'animazione cosiddetta neutrale. Quindi si poteva letteralmente saltare la parte di recovery dell'animazione per far partire direttamente una bolla. E se questa cosa veniva fatta a contatto, e quindi il calcio colpiva, la bolla era assicurata, perché l'animazione di stun, di stordimento, diciamo, dell'avversario non era ancora finita quando partiva effettivamente la fireball di Ryu. E questo in realtà non era voluto. Gli sviluppatori di Capcom questa cosa non la volevano, e all'inizio cercavano di correre ai ripari, di dire: ma dobbiamo fare qualcosa. Mi sembra addirittura che in una delle seguenti versioni di Street Fighter questa cosa fosse sparita. Il problema qual è, però? Che questa cosa ai giocatori era molto piaciuta, molti utilizzavano questa cosa per attaccare, la utilizzavano come una strategia, e quindi Capcom in quel momento capisce che quel bug Non era un semplice errore da correggere, quel bug aveva delle grosse potenzialità. Così, apertamente in Super Street Fighter 2, se non mi ricordo male era da Super Street Fighter 2 che cominciano effettivamente a comparire le combo ufficialmente, in Super Street Fighter 2 si può cominciare a vedere che più di un personaggio ha questa peculiarità. Il fenomeno dell'interruzione dell'animazione viene chiamato cancel, no? Si cancella l'animazione per far partire l'animazione di un attacco successivo. Questo diventa un nuovo parametro all'interno della costruzione di un personaggio, qualcosa che peraltro va bilanciato e va tenuto in considerazione. Diventa letteralmente una proprietà di alcune mosse. Per cui si possono cominciare a vedere combinazioni di colpi, non solo due colpi messi uno dietro l'altro, ma le cose cominciano a diventare letteralmente più complesse, anche quanto queste lasciano in animazione di stordimento il personaggio avversario. Insomma, si comincia a capire che il picchiaduro si sta evolvendo. Questa cosa delle combo, oramai al giorno d'oggi, se siete giocatori moderni, saprete benissimo che è assolutamente una colonna portante del picchiaduro moderno, ma all'epoca non era così. All'epoca questa cosa del poter colpire due volte un avversario senza che questi potesse difendersi nel mezzo era impensabile. Ma grazie a un bug questa cosa ha cominciato lentamente a diventare realtà e sempre più picchiaduro hanno cominciato a prendere in considerazione questa faccenda, implementandola in alcuni modi o in alcuni altri. Per esempio ci sono picchiaduro come Killer Instinct che fanno della capacità di cancellare le animazioni il perno del proprio sistema di combattimento. All'interno di Killer Instinct tutti gli attacchi possono essere cancellati, si possono fare delle combo molto lunghe. Altri giochi invece mantengono più la mentalità di Street Fighter, per cui alcuni attacchi dei personaggi hanno la possibilità di essere messi in combo con alcuni altri. E quindi ecco che questa cosa prende piede e diventa letteralmente una meccanica fondamentale del picchiaduro. Io ho sempre trovato queste due storie molto curiose perché le grandi novità o a volte anche solo dei cambiamenti molto molto importanti all'interno anche di tanti ambiti umani nascono per errore. Uno non ci avrebbe mai pensato fino a quando non succede qualcosa che ti mette di fronte a un fatto e tu puoi decidere se cancellare questa cosa o trasformarla in una nuova possibilità. Io non riesco a non pensare ogni tanto a quante meccaniche ci siamo magari persi perché succedeva una cosa e gli sviluppatori hanno deciso che no, questa cosa era solo un bug e non andava percorso. Magari chi lo sa, avremmo avuto meccaniche molto diverse, il picchiaduro e non solo si sarebbero evoluti in modo molto diverso. Però, insomma, questo è quello che abbiamo e tutto sommato credo che vada comunque molto molto bene così. Io sono relativamente contento di come sono andate le cose. Certo, per carità, i picchiaduro moderni comunque hanno il loro bisogno di essere sistemati e tutto quanto, però devo dire la verità che il modo in cui il genere si è evoluto a me, tutto sommato, non dispiace. E questo è quanto, questi sono due raccontini così che volevo, con cui volevo lasciarvi oggi, perché è un po' che non vi racconto delle storie, a me piace raccontare le storie. Tra l'altro, a proposito di storie, sto continuando a lavorare sul video di Street Fighter, che Street Fighter 3, Street Fighter 3 Third Strike, che uscirà su YouTube. Ci sto mettendo tantissimo tempo perché io sono una testa di cavolo ultra perfezionista, ci metto tanto a farmi andare bene le cose, e visto che è il mio primo video che pubblicherò su YouTube, insomma ci vorrà, ci tengo, e quindi ci potrebbe volere ancora un po', però sappiate che arriverà, ci sto lavorando, la sigla è quasi finita, perché chiaramente sto facendo anche una sigla, farò più di una sigla per le varie rubriche delle cose che voglio fare su YouTube, che andranno ovviamente a integrare questo podcast, però insomma è lì, sta succedendo, quindi abbiate fede, arriveranno anche i primi video. Detto questo, direi che non mi rimane nient'altro che salutarvi e quindi grazie per avermi ascoltato fino qui e ci sentiamo alla prossima puntata.